Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto dallo studio di Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Leopoldo D'Angelo per la parte tecnica, con Daniela Pagliara, Andrea De Angelis in regia. Spirito di squadra e capacità di sacrificarsi sono i temi intorno a cui ha ruotato sabato scorso l'incontro tra il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, Antonio Conte, e i bambini, le loro famiglie e il personale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. L'incontro, il terzo della serie, chiude il progetto di collaborazione con l'ospedale, patrocinato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, promosso e sostenuto dal commissario tecnico della Nazionale Conte, in cui sono stati messi in evidenza l'impegno che accomuna nella loro quotidianità medici, infermieri, piccoli pazienti e il gruppo di campioni diretto dal mister Conte. Nell'incontro di sabato scorso, con il quale noi apriamo la prima rubrica Chiesa e Sport del programma sportivo della Radio Vaticana, nell'incontro di sabato, dicevo, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha donato 5 maglie della Nazionale autografate dai calciatori e dal commissario tecnico, che verranno messe all'asta. La squadra dell'ospedale, capitanata da un giovane trapiantato di cuore, ha donato al commissario tecnico un gagliardetto, un disegno e un camice realizzati per l'occasione dai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Per noi era presente Gianmarco Murroni, che ha avvicinato il commissario tecnico Conte. Ascoltiamo.
Tutti questi ragazzi che purtroppo non sono tanto fortunati e purtroppo sono colpiti da situazioni che non sappiamo il perché, no? Il motivo, sono persone veramente molto molto forti nell'affrontare la situazione, insieme a loro le famiglie, perché tante volte, ecco, ci si chiede il perché, no? Il perché di questo proprio a me. Devo dire che questo percorso da parte mia è iniziato, io ho una bimba, Vittoria. È inevitabile che nel momento in cui si diventa genitori si capiscono veramente tante cose, si diventa molto molto più sensibili sotto tutti i punti di vista. Nel momento in cui mi è stata prospettata la possibilità di iniziare questo percorso col Bambino Gesù, l'ho accettata veramente con grande entusiasmo. Ho avuto l'opportunità di fare una visita che consiglierei sicuramente a tanti di fare, perché nel momento in cui tante volte pensiamo di essere sommersi di problemi o di pensare che tutto il mondo c'è contro, che comunque la sfortuna, tante cose, tanto dolore, io penso che farsi un giro nell'ospedale penso che possa aiutare tanto, e possa aiutare anche a capire cos'è veramente la sofferenza, a trovare anche persone che veramente si mettono a disposizione, sia delle famiglie che dei ragazzi. Noi abbiamo intrapreso questo percorso perché io penso che insieme all'ospedale Bambino Gesù è un percorso molto molto simile, no? a una nostra squadra, una squadra di calcio, dove non esiste il singolo individuo, bensì esiste la squadra che deve far fronte alla problematica della sofferenza, della malattia, e dove il bambino, in questo caso la persona che comunque sta soffrendo, ha bisogno di avere dietro una squadra che è composta dalla propria famiglia prima di tutto, perché non dimentichiamo che la famiglia è veramente molto molto importante e soffre tantissimo, e con la famiglia i dottori, gli infermieri, tutta uno staff che si muove dietro e mette nelle migliori condizioni chi purtroppo in quel momento è sfortunato. Il fatto di sentire le parole di Manuel, che ogni volta che ritorna qui si sente a casa, io penso che sia qualcosa di straordinario per voi, perché significa che veramente ha avuto amore, ha avuto conforto nel momento del conforto, ha avuto aiuto, ha avuto tutto quello che necessitava. Io penso che questa sia la cosa più bella in assoluto che vi possiate sentire dire, e che dovete andare sempre orgogliosi, ecco.
Mister, tra qualche settimana inizia l'Europa in Francia, ma lei oggi è qui all'ospedale Bambino Gesù con questi ragazzi. È un segnale che la Nazionale, prima ancora di scendere sul campo da gioco, è impegnata anche in altre sfide?
Sì, diciamo che queste sono sfide, io penso, anche più importanti, no? Perché si parla della vita, quindi sono sfide importantissime, da giocare però con la stessa tenacia, con la stessa voglia di determinazione per cercare di superare l'ostacolo, l'avversario, in questo caso la malattia.
Quanto è importante per lei la fede dentro e fuori dal campo?
È tutto perché io penso che bisogna avere fede. Bisogna averla prima interiormente per poterla poi manifestare anche negli altri. Io penso che la fede sia importante nel percorso di ogni uomo, ecco. Perché se uno ha fede e crede, penso, ecco, che possa sempre superare tutte le situazioni, soprattutto quelle più difficoltose.
La nazionale ha sempre dimostrato di dare il meglio di sé, soprattutto nei momenti di difficoltà. Sarà così anche all'europeo?
Ma noi ce lo auguriamo, perché comunque noi lavoriamo con la voglia comunque di fare qualcosa di importante, anche se possono esserci delle difficoltà, però sappiamo benissimo che abbiamo voglia, determinazione, abbiamo voglia di lavorare e pronti ad affrontare questo europeo.
In un'epoca sportiva dominata da petrodollari e sceicchi, la voglia di vincere è più importante del denaro?
Ma io penso che il denaro generalmente è una cosa importante, la vita non è tutto, ecco. Quindi ci sono altri valori che secondo me superano il valore del denaro.
E abbiamo ascoltato Antonio Conte, commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana, al microfono di Gianmarco Murroni. Conte era sabato scorso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. E da Roma noi ora ci colleghiamo in diretta con Torino, dove ringrazio e saluto il nostro Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Nesti, grazie per essere con noi.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Abbiamo ascoltato prima Conte dire che la fede è importante anche in campo per raggiungere un risultato sportivo. Nei giorni scorsi il Papa, venerdì, prima della finale, sempre sabato, di Coppa Italia all'Olimpico tra Milan e Juventus, poi vinta dalla Juventus, ha detto che l'uomo deve essere in armonia con l'atleta.
Ma intanto dico che è sempre con profonda emozione che affrontiamo il legame fra fede e sport e fra il Papa e lo sport. Il motivo è semplice, sono i momenti in cui chi lavora per la Radio Vaticana o collabora con la Radio Vaticana, parlando anche di sport, si sente più coinvolto. E quindi mi consenta, grazie di cuore a lei, Luca Collodi, che ci tiene tanto al legame, come anche me e tanti altri, fede sport. Io vorrei partire proprio da questa frase chiave: l'uomo sia in armonia con l'atleta, siate campioni nello sport ma anche nella vita. Francesco ha ricordato, come ci sforziamo umilmente di fare noi nel nostro piccolo, quanti giovani guardano i calciatori come modelli da seguire. E se questi calciatori, al di là del risultato, si rendono interpreti di valori come armonia, lealtà, amicizia, dialogo e solidarietà, che lo sport favorisce, che sono insiti nello sport di base, io non credo di dire una cosa grossa. Possono veramente svolgere un'opera eccezionale di apostolato.
Partendo dai valori sportivi, noi dobbiamo andare a commentare ora, Nesti, un episodio che vorremmo capire realmente, tra l'altro, che cosa è successo. Ci porta a Napoli e a parlare di Don Merola e i bambini anticamorra. Che cosa è successo? Tra l'altro facciamo questa riflessione proprio oggi, in una giornata in cui si ricorda anche episodi violenti di lotta alla mafia e alla criminalità.
Ma sì, ma io in questo caso, mi creda, mai come in questo caso vorrei essere conosciuto come un giornalista di Napoli che amo e non di Torino, perché c'è poi sempre il dubbio, purtroppo, che una persona sia faziosa. No, credetemi, non è così. A Napoli c'è questo meraviglioso prete che da anni si batte contro la camorra e si chiama Don Merola. Un giocatore del Napoli, ripeto, uno e non 11, si doveva unire ai bambini della sua fondazione per lanciare un messaggio anticamorra. Risultato: qualche giorno fa, niente messaggio, bambini cacciati dal ristorante dove c'era la squadra e gettati addirittura a terra dalla folla. Mi chiedo solo se la security del Napoli sia stata strigliata a dovere dalla società. Il dirigente del Napoli, meno male, Alessandro Formisano, ha assicurato che prossimamente i calciatori del Napoli visiteranno la fondazione. Caro Alessandro, ci comunichi la data, perché mi scusi, ma ogni tanto è meglio essere come San Tommaso e toccare con mano che avvenga. Grazie di cuore, Formisano.
Altro tema che riguarda la giornata che stiamo vivendo, torniamo a parlare del rischio che le mafie entrino all'interno dei club. Cioè, in sostanza, oggi la mafia non uccide più Nesti, o almeno lo fa molto molto meno, partecipa in modo anche molto professionale spesso alla gestione dei soldi, e anche lo sport, il calcio in particolare, può favorire questo tipo di azione della mafia.
È come se indossasse una maschera, mentre invece una volta agiva senza maschera. Il presidente della FIGI Civitavecchia è stato tanto preso di mira in passato per ragioni lecite, non lecite. Oh, in questo caso ha mantenuto una promessa veramente importante. Dopo il caso Parma disse che mai e poi mai le mafie si sarebbero infiltrate nei club, e adesso i nodi sono venuti al pettine, alla faccia di quelli che dicevano figurarsi. No, no, è stato firmato infatti un protocollo d'intesa FIGC Viminale, cioè il Ministero degli Interni metterà a disposizione le sue strutture per evitare quelle infiltrazioni di criminali che hanno bisogno proprio del pallone per riciclare denaro sporco e ottenere prestigio. In questo modo anche la FIGC avrà una sua anagrafe da controllare per evitare quei soggetti pericolosi che, proprio per fare questo, si spostano disinvoltamente da una piazza all'altra.
Per chiudere questo collegamento, torniamo a parlare della finale di Coppa Italia di sabato scorso a Roma, vinta dalla Juventus, perché purtroppo ci sono stati degli incidenti e anche dei tafferugli tra tifosi del Milan e della Juventus.
È un film ormai naturalmente già visto, una storia che si ripete con delle caratteristiche che anche queste sono in linea con i tempi, nel senso che bene o male si riesce a controllare la situazione nell'area dello stadio, purtroppo al di fuori dello stadio rimane sempre molto difficile. Questa è una battaglia che non si smetterà mai di combattere, che, lo ricordo, nel momento in cui davvero ci lamentiamo, ecco, ricordiamoci sempre una cosa: in Italia per tanti anni si è dormito, ma adesso l'Italia ha dei mezzi dal punto di vista esecutivo e anche dal punto di vista legislativo molto severi, addirittura molto più severi che in altri paesi. Quindi la cosa importante è veramente che vengano attuati. Noi siamo molto avanti dal punto di vista normativo e purtroppo continuiamo a offrire l'immagine del paese lassista, perché tutto questo si fatica a metterlo in pratica. C'è la carta, c'è la possibilità di agire, lo si faccia.
Grazie al nostro Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Buona settimana sportiva.
Grazie, come al solito, e al prossimo appuntamento.
Ed eccoci arrivati alla terza parte della trasmissione, quella dove noi raccontiamo spesso una storia sportiva. Oggi vogliamo ricordare la figura e la storia di Piermario Morosini, morto in campo a Pescara il 14 aprile 2012 durante la partita di calcio di Serie B Pescara-Livorno. Morosini giocava con il Livorno. Saluto Beppe Vailati, in collegamento diretto da Bergamo, scrittore, filosofo, educatore e allenatore di calcio presso l'oratorio di Trescore, proprio in provincia di Bergamo. Vailati, grazie per essere con noi.
Grazie a voi di avermi invitato e buona giornata, grazie.
Per questa intervista io cedo la linea a Gianmarco Murroni, che ci ha raggiunto nei nostri studi. Cerchiamo insieme di ricordare la figura di questo calciatore e di questo uomo, Piermario Morosini.
Grazie Luca e ben ritrovato anche da parte mia a Beppe Vailati. Innanzitutto vorrei chiederle come nasce l'idea di un libro su Piermario Morosini a 4 anni dalla sua scomparsa.
Sì, l'idea nasce proprio dal desiderio di tenerne viva la memoria, in quanto già Monterosso e i suoi amici storici lo fanno con tornei, feste, grigliate, preghiere. È molto bello questo, però io insieme a un altro ragazzo abbiamo pensato che sarebbe stato bello scrivere un libro che raccontasse un po' di lui per quanto possibile, proprio per tenerne viva la memoria non solo a Monterosso e a Bergamo, ma in tutta Italia, per dare la possibilità a conoscere a tanta gente in tutta Italia che l'ha conosciuto, più per la triste vicenda della sua morte che peraltro, per la possibilità di sapere anche altro su di lui, qualcosina, proprio perché era veramente una bella persona. E quindi, oltre che tenerne vivo il ricordo, anche quello di offrire una bella figura che potesse dare una testimonianza di vita buona, anche di vita cristiana, soprattutto ai ragazzi e agli educatori.
Noi abbiamo conosciuto il Morosini calciatore, ma com'era Pier Mario fuori dal campo?
Ma era a quanto pare come appariva dal campo. Io non sono mai stato il suo migliore amico, né un amico strettissimo, però fin da piccoli abbiamo frequentato la stessa scuola, giocato insieme nell'oratorio contro quando lui era nell'Atalanta, io nella Vireshit, e ascoltando anche altre testimonianze, non solo la mia ma anche di altri amici e amiche, chi ha giocato con lui, chi l'ha allenato, emerge davvero una bella figura, una persona umile, una persona discreta da buon bergamasco, che non ha mai sventolato la sua storia privata, anche faticosa e dolorosa per via dei diversi lutti che ha subito in famiglia, ma ha sempre cercato, fuori dal campo, ma anche e soprattutto in campo, di trascinare gli altri, facendosi leader e proprio reagendo a queste difficoltà e vivendo tuttavia con gratitudine.
Ci può raccontare un aneddoto curioso o un ricordo particolare che la lega a Morosini?
Sì, vi racconto sì quello che ho scritto nel capitolo 9 del libro, che è il centrale, direi. E io stavo finendo, ero in seminario, strada che poi ho interrotto, ma con l'oratorio mi trovavo a fare un campo estivo a Pinarella di Cervia. E lui nel frattempo stava gironzolando un po' per le squadre di Serie B e passa, perché l'oratorio che frequentava lui, Monterosso, era molto legato, i preti, insomma i nostri doni erano molto legati, quello di Monterosso e quello di Santa Caterina, di conseguenza facevamo i campi estivi insieme. E lui arriva con questa bella macchina, arriva con la sua ragazza e con i suoi amici, e ricordo che come parcheggia scende dalla macchina, si dirige a salutare un po' tutti quelli che c'erano, e i ragazzini lo guardavano con entusiasmo, come se fosse arrivato un VIP. E proprio in quella vacanza, oltre a giocare a calcio tennis insieme, a mangiare insieme, ad un certo punto io li abbiamo preso, siamo andati a fare una bella camminata in pineta per Pinarella di Cervia, vicino al mare, era una bellissima giornata, e lui mi ha un po' aperto il suo cuore, per così dire, si è messo a raccontarmi un po' delle fatiche che faceva a livello personale, più a livello, diciamo, di senso che di altro, perché cioè, sai, io faccio il lavoro della mia vita, quello che tantissimi vorrebbero fare, faccio il calciatore, ho una ragazza con cui mi trovo benissimo, tanti amici, nonostante debba comunque cambiare città ogni volta che cambio squadra, così. Eppure mi dice, io sento dentro un vuoto, non so se è perché a volte ho poco da fare, perché di fatto quando non mi alleno non ho grandi cose da fare. E allora parlando e chiacchierando ho condiviso anch'io che questo vuoto lo conoscevo abbastanza bene, perché di fatto è un vuoto che credo che ciascuno di noi si porta dentro e con il quale dobbiamo fare i conti, e che sia proprio questa la strada che poi possa portarci in maniera ciascuno proprio, quindi in maniera sempre diversa, però a scoprire poi il senso della nostra vita e anche a incontrare Dio in questo. E quindi ad un certo punto io gli dico, guarda che... E lui comunque stava un po' vago, sia prima ma stava un po' vago, e io gli dico, guarda che ho notato i tuoi tatuaggi, e aveva proprio all'interno del bicipite, per così dire, tatuata una F in corsivo, piccolina, e sul costato destro una croce. E quindi quando lui chiudeva il braccio, la F di Francesco, che era il nome di suo fratello, che era morto da poco, andava a toccare questa croce. E allora gli ho detto, guarda che Mario, ho visto i tuoi tatuaggi, e lui si è messo un po' a sorridere, così, e ci siamo capiti, insomma, dicendo, guarda che quel vuoto capiamo in che direzione vai e cosa stai cercando e cosa stiamo cercando.
Vailati, noi stiamo raccontando il libro che lei ha scritto, Mario gioca semplice, io e Pier Mario Morosini, edito dalla San Paolo. Un'ultima domanda, prima di chiudere, che vorremmo farle è chiederle qualche notizia sulla sorella di Pier Mario, disabile. Lui era molto legato alla sorella, che praticamente è rimasta veramente sola perché Pier Mario non aveva più i genitori, era lui che si occupava della sorella. Come sta la sorella del calciatore?
Dunque, la sorella io non la vedo, non la incontro personalmente, quindi non posso darvi delle notizie troppo precise. Posso solamente dirvi che lei già prima che morisse Mario, stava presso l'istituto delle Suore Poverelle, fondate dal Beato Palazzolo, che si trovano in un bellissimo istituto dove anche io ho fatto qualche giorno, insomma, così di esperienza, di volontariato. È un istituto grande dove queste suore, con gli operatori, con i volontari, seguono tantissimi ragazzi e ragazze affetti da differenti disabilità. E io non so di preciso lei come stia, appunto perché non la incontro, ma posso dire che le suore delle Poverelle, che conosco abbastanza bene, sono veramente squisite. Sono delle donne importanti, tant'è che c'è in ballo anche un processo di beatificazione per alcune di loro che sono morte in Africa a causa dell'Ebola, ma questo solo per dire che è una famiglia di suore belle, pratiche, da buone bergamasche, ma allo stesso tempo dotate di una grande sensibilità. E quindi l'istituto, appunto, di Grumello sicuramente fa sì che la sorella di Pier Mario stia bene, e tant'è che quando ho presentato il libro proprio a Trescore, dove vivo e alleno e lavoro, sono venute quattro di loro e sono state molto felici di questa iniziativa, insomma, perché è comunque un modo, anche se di lato, insomma, un po' così en passant, però di dare è il mio modo e di altri, insomma, per dire la nostra vicinanza alla sorella di Pier Mario.
Grazie a Beppe Vailati, che ci ha raccontato e ricordato la storia di Pier Mario Morosini, morto il 14 aprile del 2012 a Pescara durante la partita di Serie B Pescara-Livorno. Grazie Vailati e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie altrettanto.
Noi chiudiamo questo collegamento, grazie anche a Gianmarco Murroni, da Luca Collodi, linea alla regia.